Grazie, caro Marabini. Noi ci troviamo, giustamente anche a Bologna, a ricordare, nel 60 anni dopo, questo grande evento che fu la uccisione di Falin, in un momento, direi, fondamentale per la vita del paese, perché noi ci trovavamo allora, e lo documenta molto bene uno studioso di questi problemi, il professor Monti, Aldino Monti, in un suo libro dedicato alla questione dei braccianti. Allora la questione agricola era fondamentale nel paese. Quasi la metà dei cittadini e delle cittadine italiane erano coinvolte con l'attività agricola. A Bologna era un po' meno, il 37%. Comunque la questione agraria era di gran lunga la questione più grave del paese, dal nord al sud. C'era stata la riforma agraria, che di fatto mirava soprattutto allo smantellamento dei grandi latifondi del sud e dell'Italia centrale, nella Maremma, in parte delle Marche, eccetera, del Lazio, e anche qui in alcune grandi aziende, soprattutto delle province di Ferrara e di Ravenna. Ma direi la questione bracciantile era stata appena sfiorata da questi provvedimenti, soprattutto per le caratteristiche che aveva allora nella Valle Padana. Aldino Monti nel suo libro dice, e fa la storia, in quel periodo la questione dei braccianti nell'Italia del Nord, che era viva da più di 30 anni, nel 2004 c'erano stati i 4 morti all'azienda Guarda di Molinella, c'erano stati i mesi caldi e terribili delle rivolte agrarie nelle Romagne, eccetera, per un insieme di motivi si erano venuti concentrando in 3 province in tutta l'Italia del Nord: Bologna, Ferrara e Ravenna, ma di gran lunga, e gli dice, la questione era grave a Bologna. Quindi la questione agraria, questione fondamentale degli equilibri politici in quel momento, e in particolare per quanto riguarda l'aspetto più acuto della questione agraria, cioè il rapporto tra i braccianti e la terra, Bologna con Ferrara e Ravenna era diventato l'epicentro dove lo scontro era più intenso e più importante. Quindi non fu un episodio casuale. Va collocato al centro di questa vicenda che era diventata una vicenda di importanza nazionale. Le violenze si succedevano, le violenze. Io ho ricordato nella serata di San Giovanni che una sera, andando in motocicletta, allora ci dovevamo arrangiare, o in bicicletta o in motocicletta, a 100, attraversai tutta la pianura, non c'era una luce accesa, non si incontrava una persona. Quando dall'area di Pieve si va verso 100, si attraversa il Reno, allora il ponte era schiena d'asino, ma molto accentuata. Quindi io lasciavo alle mie spalle questa terra dei morti. Quando arrivo in cima e guardo sotto 100, era piena di luci, la gente che girava, altoparlanti che trasmettevano canzoni, sembravano due mondi completamente diversi. E la ragione c'era perché appunto di qua noi avevamo questa questione urgente e grave, che era quella del rapporto fra i braccianti e i mezzadri, che per varie vicende erano venuti a fare causa comune insieme con i braccianti. Quindi il problema di come risolvere la questione era veramente di grandissimo rilievo. E noi ne fummo consapevoli, noi quattro parlamentari democristiani d'allora, e presentammo una interrogazione che io illustrai in Parlamento sulla grave situazione delle campagne in Emilia-Romagna. E devo dire, fu un momento forte, perché allora il Parlamento era veramente caliente, direi, in questi dibattiti, e aveva attirato quindi l'attenzione della stampa. Il Corriere pubblicò addirittura metà della prima pagina dedicandola a questo fatto. E io, iniziando a parlare, avevo Giulio Pastore a sinistra e un altro è Morelli a destra. Appena io incominciai, tutta la sinistra protestava, andava pugni sul tavolo, urlavano, eccetera. Ma io avevo scelto di presentare il problema in questo modo: avevo una lunga lista di referti medici, di persone che erano state ferite più o meno gravemente, spesso in modo grave, specialmente le donne, proprio nei contrasti che erano esplosi allora nella bassa bolognese. Quando dalla dichiarazione iniziale io cominciai a leggere il primo referto, una donna aveva avuto un braccio rotto, una gamba con una grande ferita, la cosa cominciò a cambiare. Poi pian piano i tumulti cessarono, e io continuai per mezz'ora a leggere tutti questi bollettini medici nel più grande silenzio. E quindi vivevamo in modo molto intenso tutta questa vicenda. Ma il problema era che dalle nostre idee cristiane bisognava dedurre una soluzione giusta e ragionevole. Era evidente che la situazione dei braccianti era una situazione molto misera. Pensate che io ho ancora lì delle fotografie di case a Molinella, verso Codifiume, col tetto di paglia. E c'era il problema delle 100 giornate lavorative, se ne erano 100, 110, 120, e la controversia era veramente accesissima. Bisognava trovare una soluzione. E lì si scontrarono due posizioni. L'una, che fu evidenziata, il Partito Comunista pubblicò un manifesto che fu diffuso dappertutto: la terra non si compra, si conquista con la forza. Noi invece volevamo una soluzione democratica e pacifica. Quindi cominciammo ad elaborare le nostre idee, il rapporto fra la persona e la terra, cosa significa la proprietà della terra quando è legata al lavoro e alla vita della famiglia, qual è il significato della proprietà della terra rispetto ad altre forme di proprietà. E gradatamente elaborammo con un gruppo attorno ad un nostro carissimo amico, che purtroppo noi abbiamo dimenticato, l'amico Rossi, che era in stretto contatto con il ministro dell'agricoltura, un programma tutto nostro, un programma che ritenevamo fondamentale, soprattutto confrontandolo con quelle che erano le esperienze che, mentre noi eravamo chiusi per 20 anni nello scatolone fascista, gli altri paesi liberi avevano sperimentato in Francia, in Alsazia, in Olanda, in Danimarca, eccetera, eccetera. E questo programma si qualificò in 3 punti, che noi trasformammo gradatamente, in collaborazione col governo, in 3 obiettivi legislativi. Il primo era rivalorizzare e rilanciare le partecipanze agrarie. Il secondo era aiutare i braccianti e i mezzadri a diventare proprietari della terra, la proprietà contadina. Il terzo era di assistere questo, di puntare in via intermedia ad un contratto di partecipanza che fosse tale da recepire già la filosofia di fondo, ma tenendo conto che era difficile fare il passaggio in una volta sola. Non furono facili in Parlamento queste cose. Per esempio, io per le partecipanze dovetti dire quasi dell'ignorante, nel senso che ignorava i problemi, al vice ministro dell'agricoltura, perché fece una risposta dicendo che la nostra proposta era una proposta insensata, perché gli usi civici, io gli dissi: signor ministro, lei non sa niente del problema, non si parla di usi civici, parliamo di partecipanze. Io chiedo che si interrompa la discussione perché il ministero faccia uno studio approfondito sulla questione, perché noi stiamo discutendo di cose che non hanno niente a che fare con la nostra proposta. E così facemmo, e allora con l'avvocato Gotti di Cento, che era un grande specialista, andammo lì e dopo 8 ore di discussione, dovetelo riconoscere, che la ragione era tutta dalla parte nostra e che gli uffici tecnici del Ministero avevano sbagliato, eccetera. E di lì sbloccammo un primo problema. Poi nel frattempo maturò la legge della proprietà contadina, che consentiva, permetteva ai braccianti, ai mezzadri, specialmente se organizzati in cooperative, di acquistare le aziende con dei mutui a lungo termine. E nel frattempo, con la collaborazione del professor Rossi e per opera soprattutto di Giuseppe Panin, noi portammo avanti il progetto del contratto di partecipazione, in cui fu preziosa la collaborazione di Giorgio Stupazzoni, che nel quadro del gruppo di lavoro ebbe allora una funzione molto importante, era più o meno coetaneo di Giuseppe Panin e faceva parte dello stesso gruppo di studio. E questo lo dobbiamo ricordare, perché l'opera di Giorgio Stupazzoni in quel periodo è stata di grandissimo rilievo. Tutte le operazioni di... Quindi noi ci presentammo davanti a questo problema drammatico per l'Italia, ma concentrato nella provincia di Bologna e per la provincia di Bologna nella bassa bolognese, con delle proposte che sono le proposte che la storia dice hanno vinto le sfide di allora, perché tutte e tre le nostre proposte sono andate avanti e hanno cambiato completamente il quadro dei rapporti fra l'uomo e la terra, e fatto, e ci torneremo dopo sopra, di quest'area della bassa bolognese, che fu l'epicentro di infinite violenze culminate con l'assassinio di Panin, l'area più pacificata e più prospera di tutta l'agricoltura italiana. È vero, Giorgio? Quindi non solo noi avevamo ragione, ma la storia ha dimostrato che quella era stata la strada giusta e che l'altra strada era completamente sbagliata. L'altra strada era della guerra, della lotta, dell'aggressione, della violenza con cui impadronirsi delle terre che in vario modo erano capitate allora nelle mani di tutta una categoria di persone. In questo sfondo si colloca l'importanza dell'opera di Panin e il significato della sua morte, perché egli è morto veramente perché queste idee potessero andare avanti. Furono fatti tutti i tentativi più spietati. Paglietta venne, e dopo, anni dopo, parlando con lui, diceva: ah, mi vergogno di quella roba che ho fatto quel giorno a San Giovanni. Però venne a San Giovanni a dire: no, noi non c'entriamo, sono beghe fra i democristiani, sono storie che vanno trovate in casa loro, eccetera. E non solo, ma quando la discussione passò poi in Senato, perché l'intervento di noi quattro fu di 15 giorni prima, e io chiuso il mio intervento dicendo: il Parlamento sia ben consapevole che se entro pochi giorni non si arriverà ad un accordo attraverso il dialogo, fatti ben più gravi capiteranno da quelle parti. Quindi non è che non si era previsto, non si era ammonito, non si era invitato al dialogo. E quindi la situazione, ripeto, degenerò, ma nel Senato, dopo la morte di Fanin, tutto lo schieramento dei parlamentari di sinistra difese ad oltranza quello che era avvenuto, dicendo che la colpa era tutta di una parte, e in particolare di Fanin, che se l'aveva voluta, se l'aveva creata lui, il responsabile era lui con le dichiarazioni che aveva fatto. Leggendo adesso tutti gli interventi, uno resta meravigliato di come si fosse ciechi e come, direi, la passione politica non facesse vedere il fondo delle cose. Comunque, noi abbiamo dato questo contributo importante, che risolvendo il problema dei braccianti a Bologna aprì la strada per risolvere tutta una serie di problemi di fondo dell'agricoltura italiana. Ora, noi abbiamo continuato con molta calma, costruendo via via elementi nuovi di riflessione, a commemorare ogni 5 anni quello che è avvenuto. Ed è stato giusto continuare, perché ad esempio 5 anni fa uscì un libro che rispolverava le vecchie tesi, dicendo che la questione era tutta interna, eccetera. 5 anni fa, cioè 55 anni dopo. Quindi il tentativo di ritornare su quelle questioni si è mantenuto a lungo. Invece furono più saggi gli amministratori comunisti. 10 anni fa il sindaco venne a trovarci e disse: basta con tutte queste storie, la responsabilità è nostra, non ci sono discussioni, ma poiché Fanì è morto anche per noi, diventando un simbolo di riconciliazione, d'ora in poi noi verremo a tutte le manifestazioni, fino ad allora si erano astenuti, e faremo la nostra parte rendendo omaggio alla sua memoria e al suo sacrificio. E da allora puntualmente si è verificato questo. E direi era giusto continuare ad approfondire, perché sono emersi nuovi elementi, direi, che poi hanno portato alla causa di... alle procedure che speriamo si concludano con la causa di beatificazione di Giuseppe Fanin. Ma ad esempio io sono qui a ringraziare l'amico Ferioli, che ha scritto l'ultima parte del libro, perché nella ricerca che lui ha fatto, è uno storico di quei tempi, ha scoperto che negli atti ufficiali del Comitato Federale del Partito Comunista di allora, si arriva fino a un certo punto che coincide col giorno prima dell'uccisione di Fanin. Poi blackout, tutto è cancellato e riprende il giorno dopo che i tre sono stati presi e hanno confessato. Quindi, dice giustamente Ferioli, è una omissione o una cancellazione che di per sé dice molto, visto che l'hanno fatta loro, che l'abbiamo fatta noi. Comunque sia, noi prendiamo atto con molta responsabilità e disponibilità a questo atteggiamento nuovo. Oggi Fanin è riconosciuto da tutti come un uomo che si è sacrificato per costruire un itinerario di pacificazione. E quindi noi lo ricordiamo lo ricordiamo tutti, l'ha sottolineato ancora la sindachessa, molto attenta e molto, molto viva su queste cose, anche nell'ultimo incontro a San Giovanni. Ma direi, che cosa ci insegna oggi la vicenda di Giuseppe Fanin? Ma ci insegna molte cose. Anzitutto, la coerenza fra le proprie idee religiose e i programmi sociali di sviluppo, di crescita culturale, morale e sociale delle nostre popolazioni. Allora non ci si limitò a constatare che il problema era difficile, se ne parlava da 50 anni, convegni, riunioni di tutti i tipi. Però in quel momento fu inventata, direi, la strategia a tre stadi di cui ho parlato, con tre proposte di legge, con tre iniziative precise, avendo in mente un obiettivo da perseguire, che poi è stato realizzato. E questo vale per oggi più che mai. Di problemi che si trascinano da anni, Dio solo sa quanti ce ne sono. In questi giorni si parla della giustizia, da quando io mi interesso di problemi pubblici, direi è un problema immanente nella società italiana e anche nella società europea. E allora non si tratta di dare delle risposte, di un segno o di segno contrario, perché questo è richiesto dalla situazione. Si tratta di costruire delle proposte giuste, intrinsecamente giuste, quali che sia il gradimento o l'opposizione che viene da una parte o dall'altra. E questo è un primo problema fondamentale per i cattolici. Oggi cosa debbono fare? Frazionati e divisi come sono, e quindi con un peso molto relativo nella situazione politica. Di complemento dall'una e dall'altra parte, questa è la verità. Sono gli altri che guidano e conducono l'azione. Possono elaborare delle proposte, come faceva loro quel gruppo. Secondo, come condurre l'azione sociale e sindacale? Io ho ricordato a San Giovanni la conclusione di un libro allora famoso, che forse è costato la vita a Walter Tobagi, il più intelligente e più approfondito pensatore del sindacalismo italiano. Là dove egli, finendo la lunga storia che attraversa tutta la vicenda moderna del sindacato, dice a questo punto, dovendo tirare una conclusione, la conclusione è molto semplice, non è con le frasi tonanti o con le manifestazioni di massa, eccetera, che si fa camminare la storia, ma con lo studio paziente dei problemi e con l'azione che prepara gradualmente le soluzioni giuste. Per frasi come queste, Walter Tobagi è stato assassinato, Tarantelli, il teorico della politica dei redditi, è stato assassinato e tanti altri del sindacato, della vita politica, fino a Biagi, hanno pagato con la loro vita un approccio alla tematica sociale responsabile, meditato, approfondito, aggiornato ai tempi. Però questa è la strada, e Fanin ci dice che questa strada, se è giusta, deve essere percorsa. E ancora l'esperienza ci dice che noi dobbiamo andare avanti con il dialogo, cercando di trarre dalle situazioni delle indicazioni che possono servire il bene comune. Oggi si studia troppo poco, nel mondo cattolico si studia molto, ma direi in cerchie molto ristrette, sempre più ristrette, e non invece coinvolgendo le masse come avveniva allora. E allora, dobbiamo fermarci a considerare in modo approfondito quella che è la situazione di oggi. Ma direi, e mi avvio alla conclusione, noi viviamo ancora sull'onda lunga di ciò che Fanin e gli amici del gruppo che lavorava con lui hanno costruito allora. Perché i braccianti che diventarono proprietari delle aziende, io ho ricordato che nel sinodo diocesano, il primo che il cardinale Lercaro fece 2 anni dopo essere arrivato a Bologna, il sinodo diocesano, una parte è dedicata al ruolo delle cooperative braccianti e le enumera uno per uno, tutte 24, dando un significato quindi pastorale, di riforma del costume, di aggiornamento delle idee, a quello che potrebbe essere apparsa ai più come una semplice operazione di natura economica. Ora cos'è avvenuto? Che quelle 24 cooperative hanno comperato le 24 aziende. Poi, e la legge era disponibile per tutti, poi un giorno mi incrociò Pietro Nenni e disse: «Ah, cosa state facendo qui, là, su e giù?» E io dissi: «Senti, calmati un momentino che ragioniamo». Dico: «Tu sei stato amico di...» E feci il nome di un grande cooperatore, Ravennate, direi il maestro delle cooperative della Lega di allora. «Ebbene, io ti farò avere un suo progetto riguardo ai braccianti e ai mezzadri che è identico al progetto che noi abbiamo portato avanti, ma poiché lui aveva 30 anni più di me è arrivato un po' prima». Allora, e glielo mandai. Allora lui mi fermò e disse: «Ma è vero, allora effettivamente la mia parte...» E qualche volta ci tenevano a distinguersi, non sempre, ma insomma qualche volta ci tenevano, e in realtà aveva pensato a qualcosa del genere. Allora io avevo in tasca l'offerta di vendita di un'azienda a medicina, gli dissi: «Io te la do, i tuoi possono venire da me e noi li aiuteremo a comprare la prima azienda». E di lì cominciò, che si sbloccò la situazione, e anche loro cominciarono ad acquistare terre. E finisco veramente dicendo che quest'onda lunga, quindi la terra non si compra, si conquista con la lotta, sepolto, guai a parlarne più, quello era veramente un'eresia, eccetera, eccetera. Però è quell'eresia che ha provocato tutti i guai di cui parlavo prima, quel lungo elenco letto alla Camera dei Deputati. E quei braccianti, comperando le aziende, e i mezzadri comperando le loro aziende dove avevano lavorato, non è che si fermarono, cominciarono ad organizzare cooperative che puntarono alla trasformazione dei prodotti agricoli. Fino ad allora l'ideale coloro che lavoravano la terra, ricordate le canzoni degli scariolanti, delle mondine, eccetera, eccetera, erano considerati delle persone che lavoravano la terra nel senso manuale. Diventati proprietari delle aziende, nacque l'idea di fare un'agricoltura diversa, lavorare i prodotti della terra in modo industriale, creare l'agroindustria. E lì nacque una seconda battaglia, perché apparve, parliamo di fatti dal 55 al 59, nel 60 comincia la politica agricola comune, che apriva delle possibilità inaudite fino ad allora. Ebbene, altro niente da parte delle sinistre. La politica europea è un disastro e la vendita dell'Europa all'America, eccetera, quindi noi dobbiamo combattere. E per 15 anni chi lavorava per l'Unione Europea era scomunicato. E questo fu fortuna per noi, perché avendo libero il campo facemmo subito un'unione regionale, prima in Italia, prima di chiunque altro, contro i nostri amici di Roma, perché non volevano che soprattutto in Emilia, con quelle teste calde degli emiliani, si facesse la prima unione regionale. Facemmo un ufficio studio centralizzato, aprimmo un ufficio a Bruxelles e presentammo più di 400 progetti di imprese industriali. Solo i caseifici erano 104, le cantine sociali 36, eccetera, eccetera. Buona parte di quei progetti sono stati realizzati, sono ancora lì, fiorenti, e costituiscono nella nostra regione quello che ho detto, la regione più pacifica e la regione più ricca in Italia. Questo è il dono più importante che noi abbiamo avuto, oltre a tutto ciò che ho detto, dal sacrificio di Fanin e dal lavoro degli amici di quel periodo, e allora dobbiamo rivendicare, perché questo ha aperto la strada a tutti, ha aperto la mente anche da coloro che si opponevano e ha creato le premesse di una situazione che oggi è fondamentale per l'occupazione, per la tenuta dell'economia in tutta la nostra regione. Vi ringrazio.